Allora, a parte questa situazione messa ipertrofica, oggi sono qui dal portale web, e c'è un portale personale, ma anche pubblicitario, diciamo, no? Ecco, quello che vorrei che interpretate è questo. Questa presentazione che danno insieme di attività e così via, deve dire due cose. La prima che è, forse tre, la prima che sono medico, e sono medico attivo nel 1966, quando noi eravamo in gran parte lontani dall'essere nati. Cioè ho vissuto nell'ambiente clinico. Vivere nell'ambiente clinico 49 anni significa farsi comunque un'esperienza di vita dinamica, diversa anno per anno. Secondo punto, mi interessa la storia della medicina, mi sono sempre interessato, la insegno a latere del mio insegnamento universitario di cui mi è stato affidato, e sviluppo della storia della medicina, appunto quella, adesso un corso obbligatorio per la facoltà di medicina, per i corsi di odontostomatologia e di ostetricia. Quindi vedo di formare specialmente dei giovani del primo e secondo anno di corso una mentalità che faccia capire che la storia è dinamismo, le cose cambiano. Quindi poi sono appunto anche nell'ordine dei medici, da molti anni oramai, e in quella sede vedo dei problemi deontologici, problemi etici evidentemente, e anche problemi di commissione medica, cioè di, tra virgolette, processi di attività che non sembrano consone con la deontologia medica. Questo è come il primo inquadramento. Il secondo inquadramento in me deriva dal fatto che io ho questa età sulle spalle, quindi ho visto più cose. La prima foto che avete è quella foto storica in bianco e nero che avete lì fuori, io ci sono in mezzo. Quindi, diciamo, mi sento un po' un monumento quando arrivo qua, no? Grazie per l'invito, naturalmente. Allora, il problema che, di cui vedrò di parlarvi in pochi minuti, è un problema enorme. Il problema che assomma due cose, l'etica e la sanità. Sull'etica sanitaria e la sanità si possono fare convegni, riunioni, dibattiti, quindi non è questa la mia finalità. La mia finalità è di darvi delle cose che passano attraverso la mia esperienza, su cui eventualmente poi in sede di discussione possiamo ritornare. L'etica, la definizione di etica è una definizione, sono molte definizioni, io vi leggo una delle tante, così per fondare innanzitutto, no? L'etica sono dei fondamenti oggettivi e razionali, quindi non soggettivi nel limite del possibile, è rispondente alla ragione, che permettono di distinguere i comportamenti umani in buoni, giusti e moralmente leciti rispetto ai comportamenti ritenuti cattivi o moralmente inappropriati. Voi capite bene che è una definizione difficile, difficilissima, e che può anche avere una visione storicamente diversa momento per momento. Quindi è un tentare di capire e concordare con gli altri ciò che è buono, giusto e lecito. Ci sono le enormi implicazioni, quindi di tipo legale, di tipo religioso e così via, no? E questa è una prima definizione. La sanità è inutile che ve la spieghi, lo sapete tutti, la sanità è l'impatto umano rispetto alla salute, la vita, la morte, il dolore, la sofferenza, le malattie, e ciò che individualmente o un gruppo, cioè socialmente, si fa per ovviare questo tipo di problemi. Esistono nell'etica, tentiamo un momentino qui, già nell'etica della sanità, quella famosa frase che veniva, adesso un po' sparita, della posizione del medico come punto etico principale, in scienza e in coscienza. Il medico deve applicarsi, secondo questa formula, ciò che gli viene richiesto dal malato, collettivamente o individualmente, in scienza e in coscienza. In scienza vuol dire che deve sapere le cose, le deve conoscere, e soprattutto ora come ora deve essere aggiornato. È pazzesco se io dovessi applicare ciò che ho imparato 40 anni fa in medicina, ed è pazzesco se io dovessi applicare quello che c'era 10 anni fa. Io devo essere aggiornato momento per momento. Scienza. E coscienza è ciò che devo rispondere a me stesso e agli altri. Quando mi guardo la mattina nello specchio, io dico, beh, ho agito bene o ho agito male, no? come agirò oggi. E perché qui si comincia ad entrare nel rapporto che lega il problema etico a quella persona che si affronta. Io devo pensare a ciò che io reputo bene per te e anche per ciò che tu reputi bene per te. Cioè io devo dare nel rapporto medico-malato, comunque il tema è questo, quindi io resto su questo, ciò che io penso sia bene e ciò che tu vuoi o tu pensi che sia il tuo bene, cioè un rapporto di tipo concordato. Questo non è una cosa abbastanza recente, abbastanza nuova, perché come vedremo tra un attimo il rapporto inizialmente non era un rapporto concordato. Quindi io applico me stesso con le mie conoscenze e ho l'obbligo dell'aggiornamento, perché io ho l'obbligo dell'aggiornamento. Se non mi aggiorno non compio il mio dovere etico. Ma non solo, ma devo anche considerare di rapportarmi con te per sapere tu cosa pensi del tuo stato. E questo provoca sicuramente quel processo che è importantissimo, che è la relazione con l'altro, una relazione vicendevole tra i due elementi. In realtà non è che esiste un'etica della sanità, giustamente il titolo è etica e sanità, è un'etica che si applica alla sanità. E poi si entra in quel campo che è più vasto, che è la bioetica. La bioetica è qualcosa di più dell'etica medica, sono tutte e due dell'etica applicata. Come scienza pura e scienza applicata, l'etica come discorso filosofico è l'etica applicata nel singolo elemento. Per esempio l'etica, la bioetica, è un qualcosa di più coinvolgente, perché vede l'uomo, il centro è sempre l'uomo, ma lo vede nell'ambiente, nell'ambiente biologico, nell'ambiente, nella natura, e quindi deve considerare anche i rapporti dell'uomo con la natura, il discorso dell'inquinamento, il discorso dell'espressione calorica, bla 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 bla, cioè non può prescindere la bioetica dal rapporto uomo-ambiente. Concetto vecchissimo questo, che l'uomo è tale perché è nell'ambiente, ma comunque si sposta addirittura la bioetica al futuro. Cioè noi abbiamo il dovere etico di trattare l'ambiente in modo da essere sani o trasmettere l'ambiente pulito anche alle generazioni successive. Cioè non dobbiamo solamente pensare al momento, ma dobbiamo pensare a ciò che sarà. E quindi nel nostro obbligo etico c'è quello di considerare la nostra azione in sanità, come non in sanità, condizionante il futuro delle prossime almeno due o tre generazioni. Esiste poi un'etica, esiste cioè concordemente, un'etica a base religiosa, che è un punto della nostra etica, che fissa norme di comportamento che devono essere necessariamente valide per tutti, dando a ciascuno di noi un sistema di valori dogmaticamente e universalmente individuati. Cioè allora esiste un'etica che veniva anche definita laica o comunque personalizzata, che voleva dire discutere su certi limiti. Qui abbiamo tutto il limite che va, lo vedremo nel corso della vita, dall'embrione al moribondo e così via, ma che potrebbe essere discusso, aprendo la porta all'eutanasia, a sperimentazioni sull'embrione e così via, e un'altra etica che parte da valori che sono fondanti e fissi. Questa etica che parte da valori fondamentalmente anche religiosi, concordati religiosamente, è un'etica che assume una responsabilità sull'uomo molto, molto importante e che la concede anche un colloquio concordato con tutti coloro che pensano in questo modo. Detto queste cose così un po' in anticipo, un po' cioè per conoscerci meglio e per mettere dei punti, vediamo un momentino l'evoluzione storica dell'etica e sanità. Perché è anche interessante vedere come siamo il punto in cui siamo, che è un punto estremamente, voi tutti leggete sui giornali, dibattete le questioni, il testamento biologico, l'eutanasia, l'accanimento terapeutico, sono cose di ogni giorno, ciascuno di noi deve sapere qualcosa di questo. Una cosa puoi sapere, una cosa è vivere, perché io mi chiedo sempre, una cosa è togliere la spina, una cosa è farlo. Cioè tocca a uno di farlo, no? Potrei essere io. Questo è ben più coinvolgente che il discorso teorico. E quindi è un problema che nasce adesso, ora, in questi ultimi decenni, ma da poco. Non esisteva l'ottopoliomielite. Nell'antichità, sarò rapidissimo, nell'antichità la malattia era un fatto personale. Cioè, chi si ammalava è sfortuna sua. Fortuna sua, della famiglia, della tribù, del clan, ma comunque era un problema personale. Lo Stato non si interessava, non c'era nessuna sensazione di dover assolutamente ricorrere ad aiuti né dello Stato né neanche delle religioni che all'epoca erano predominanti. Il problema malattia era un problema totalmente personale. Questo evolve nel tempo e il cristianesimo certamente porta un enorme cambiamento perché porta la pietas, coinvolgimento dell'uomo, dell'altro, nella malattia. È un coinvolgimento d'amore che prima non c'era assolutamente, cioè io mi devo interessare di quel malato perché è un fatto religioso, devo interessarmi, ho l'obbligo morale di interessarmi, cosa che non c'era prima, ed interessarmi, soprattutto nelle prime epoche, interessarmi del malato sia come anima che come corpo. Gli ospedali presso i monasteri, gli ospedali sono degli ospedali nei quali venivano raccolti i malati, di solito i malati poveri, abbandonati, e venivano assistiti anche dal punto di vista religioso, oltre che dal punto di vista puramente fisico, e accompagnati a morire eventualmente con un certo accompagnamento umano, etico. Questo sistema evolve quando gli stati assumono un maggiore rigore. Siamo nel 600, nel 500 e avviene un fatto abbastanza spiacevole. Si creano gli ospedali dove vengono messi i poveri, pazzi, malati, prostitute, orfani. Fino al 1700, fino all'illuminismo e poi a quel grosso movimento di stata rivoluzione francese, gli ospedali erano dei contenitori di derelitti. Perché? Non certo per assisterli, ma per custodirli e controllarli. Gli ospedali si venivano chiusi di notte, alla mattina qualcuno andava a mendicare in giro, ma andavano i mendicanti poveri, i pazzi restavano reclusi, le prostitute, gli orfani. Immaginatevi voi quale problema di convivenza e di futuro poteva essere dato degli orfanelli che finivano in questi contenitori. E questo per motivi statali, cioè lo Stato voleva custodire questo tipo di persone. Tenete conto che all'epoca l'interferenza medica era scarsissima, cioè le cure erano quelle che erano, quindi le malattie andavano avanti un po' per storia naturale. Anche qui non c'era una sensazione di etica assolutamente come la viviamo noi. Interviene la rivoluzione francese, interviene l'illuminismo e si ottengono poi, comincia ad avere un aggancio la scienza medica che nasce nel 1600, ma dal punto di vista terapeutico comincia ad agire nell'Ottocento. Nell'Ottocento sono le grandi rivoluzioni, diciamo, di scoperte, i germi e così via, e questo tipo di sensazione rimane diverso. Non più ci sono questi contenitori. Perché? Perché oramai lo Stato riconosce nel malato un cittadino, non è più un suddito, ma è un cittadino. Come cittadino ha dei diritti, uno dei diritti è quello di essere curato. Più o meno bene, questo dopo dipende dalla pratica, ma ha il diritto di essere curato. Questo diritto viene assunto anche dai grandi ospedali, che sono importanti nelle grandi città, Vienna, Berlino, Parigi, e vengono strutturate secondo un'assistenza che comincia a essere sufficientemente accettabile. Il malato rimane molto tempo ricoverato, perché le malattie erano comunque cronicizzate, viene visto da medici che hanno una cultura di tipo universitario, viene seguito da un personale di assistenza che si divide in due, personale di assistenza religioso, suore in gran parte, e personale di assistenza di basso livello invece in servienti, certamente non infermieri come noi intendiamo. Il mondo medico è l'unica occasione di modificare le malattie in questi contenitori che sono i grandi ospedali. Poi questo soggetto malato, che prima era un suddito, poi diventa un paziente colui che sopporta il pazienza, no? Che lui è colui che soffre, e poi diventa cittadino, e attualmente la definizione più, così un pochino più spenta, se vogliamo, e il cittadino utente consumatore. Il cittadino come tale ha dei diritti, come utente consuma determinate cose, come consumatore ha necessità, cioè ha necessità e poi consuma determinate cose. A questo punto lo Stato assume una, un diverso modo di essere, si comincia a ipotizzare il welfare e così via. Allora, questo come, come pittura di transizione dell'assistenza. La mia esperienza, a un certo punto io mi innesto, comincio a frequentare gli ospedali praticamente nel 1963, tre anni prima di laurearmi, nel momento in cui ho messo il piede qua dentro. Esisteva una medicina di tipo paternalistico, come viene definito. Cioè il medico, la presunzione era che il medico offrisse al malato un'assistenza come un buon padre di famiglia, cioè che, e che non ci fosse necessariamente un contratto tra i due. Cioè il medico sapeva, aveva studiato, conosceva le cose e le applicava della popolazione che era lontana ancora, non esisteva un'istruzione. Io vi posso assicurare che negli anni 60, 70, l'istruzione media era enormemente diversa, per cui c'era un rapporto diseguale. Il medico capiva, sapeva, prescriveva al meglio, non concordava col paziente, perché il paziente sicuramente non sarebbe stato capace di capire. E questo veniva automatizzato. Il paziente, per definizione, doveva, in scienza e coscienza, non con cattiveria, doveva ubbidire a ciò che il medico diceva. Le professioni parasanitarie, quella volta si chiamavano così, i paramedici, erano di cultura relativamente scadente e come connessione, cioè come con i medici era di sudditanza, nel senso che avevano un mansionario, quello doveva fare quello, quello doveva fare quell'altro, e eseguivano, faceva parte di un'esecuzione dell'atto che veniva prescritto dal medico. Esistevano poi delle situazioni paradossali, per esempio, mi ricordo benissimo, se un paziente in ospedale non voleva fare una cosa, la fibroclisi, le prime ipodermoclisi, non sottoporre, veniva dimesso. Ah, lei non vuole farlo, domani va a casa. Cioè era un contratto di questo tipo. Domani va, e questo era naturale, cioè se uno non sta in ospedale per non ubbidire a ciò che gli viene fatto per il suo bene, questa era la presunzione, no? Oppure automaticamente, io mi ricordo, io ho fatto tre anni a Cittadella dopo la laurea qua, Cittadella qua vicino, e mi ricordo l'ostetricia, le placente venivano prese e vendute da parte dell'ospedale alla ditta di cosmetici, ma questo senza chiedere assolutamente alla donna. In realtà le placente fanno parte del corpo femminile, sono di proprietà della donna che partorisce, quindi avrebbe avuto tutti i diritti di decidere lei. Questo era assolutamente impensabile all'epoca, c'era una certa situazione per cui il rapporto era diseguale. Poi arriviamo ad anni successivi. Allora, ad anni successivi comincia innanzitutto una sensibilità maggiore della popolazione, una cultura molto più diffusa, soprattutto una considerazione dei propri diritti. Uno dei diritti è quello di concordare su se stessi ciò che si vuole che venga fatto. Che lui non può dire adesso io le opero questo e imporlo, altrimenti lei va a casa, ma deve spiegare, concordare e adattarsi anche a non fare certe cose che il soggetto non vuole fare. E a questo punto nasce poi anche una competenza molto diversa da parte del personale sanitario inteso in senso lato. Fino a poco tempo fa c'erano le scuole di tecnico di infermieristica, di fisioterapia, ora sono tutte lauree, sono lauree brevi, sono lauree professionalizzanti, però quelle che vengono definite professionalizzanti, cioè quelle lauree che portano in tre anni la persona a poter fare obiettivamente una professione. Compare dignità di quello che è il medico, compare dignità di quello che può essere giovane medico, ma anche un medico sperimentato. Un infermiere professionale non è più un esecutore, è uno che può concordare ciò che gli compete. Concordare anche lui con il paziente, quindi anche tutto questo personale che prima era, diciamo, passivo, si trova ad avere un contatto con il con i soggetti ammalati, in un discorso di tipo etico, cioè non può prescindere anche lui da concordare gli atteggiamenti vicendevolmente. E si innestano poi tutte delle frammentazioni di competenze, medici specialisti, un sacco di anche del personale, un sacco di infermiere professionale in sala operatoria di cardiochirurgia sicuramente sarà simile, no? Non sarà simile a quello dell'ortopedia, no? Quindi una professionalità frammentaria dove vengono anche degli elementi eticamente un po' però un po' più anche pericolosi, perché cade la responsabilità del singolo, cioè ogni singolo assume una responsabilità sul piccolo, ma sul disegno generale può anche non prendere decisioni, cioè rimane la necessità che qualcuno poi porti avanti un discorso di tipo comune, cioè il pericolo è che ciascuno dica nel suo e che non ci sia nessuno che può dire nel fumo di questo discorso. Allora eticamente ciascuno di questi è a posto, ma non è a posto del discorso di tipo sintetico, chiaramente, analiticamente sì, dal punto di vista sintetico no. E inizia, adesso è abbastanza tipico, la medicina difensiva, cioè quella medicina che difende il medico, l'infermiere, il tecnico e così via, da possibili mancanze o omissioni. Quindi la tendenza è a ipercurare, a usare più farmaci e soprattutto usare più strumenti tecnici, perché la medicina moderna è una medicina che sfrutta la tecnica. La tecnica ha dato delle enormi, in questi anni io ho visto, ognuno di noi potrebbe essere il suo cervello, io potrei vederlo attraverso l'attacco, attraverso la risonanza, vedere come è fatto, avere in mano così, cosa che è assolutamente inimmaginabile. Faccio un esempio, attualmente i reperti autoptici, le cosiddette autopsie, vengono fatte molto meno di una volta era una tradizione globale. Perché? Perché non c'è più bisogno, perché oramai il soggetto muore, di cui si conosce praticamente tutto, purtroppo non si conosce il modo di salvarlo, cosa che succede, ma di fatto anatomicamente è studiabilissimo. E quindi c'è questo altro successivo pericolo che si deve moltissimo agli aspetti tecnici, dove non c'è etica in sé, etica in coloro che li usano, che li richiedono, ma l'esame non è un discorso di tipo etico. Quindi il farne mille rispetto al farne uno dipende dalla testa e dall'etica di colui che li prescrive, non dal fatto che l'apparecchio li faccia o non li faccia. La tecnica, mi dirà credo il mio collega, poi comporta un enorme aumento delle spese. E questo quindi cozza poi con delle discussioni che eticamente si vedono. Perché posso dirvi, tutto sommato, senza spero che vi scandalizziate, che uno dei punti di riferimento attuali della clinica è la dimissione veloce. Negli ospedali per acuti bisogna dimettere presto. Perché? Perché la degenza costa il mio di Dio, no? Ma questo sarà il discorso di dopo. E quindi c'è una, tutto sommato, un bravo medico che vuole fare carriera sta anche attento a queste cose, perché sarà ben visto poi nell'ambito delle direzioni generali, delle direzioni sanitarie, essendo ora le strutturazioni sanitarie, quelle che erano gli ospedali delle aziende, che rispondono a ad un ragionamento di tipo anche economico, come vi verrà detto. Sto sfondando i tempi, ma adesso quasi quasi chiudo, poi dopo io sono aperto a qualsiasi domanda successivamente se avete voglia, no? E allora ci sono questi problemi emergenti che sono presenti dappertutto, gli impatti sulla maternità, l'embrione, l'etica della morte, i cosiddetti hospice, no? L'hospice è una struttura che è fatta per la gente che deve morire, non so se mi spiego, no? Beh, bisogna prendere colui che deve morire e innestarlo in un certo circuito di pietas più che di medicina, testamento biologico, le mappa cromosomica, la manipolazione genetica, si toccano degli argomenti di una pericolosità estrema. La manipolazione genetica può portare a un discorso di tipo eugenetico che assomiglia un pochino alla selezione delle razze, nel senso che a priori si può scegliere di far andare avanti o non far andare avanti quelli che sono biondi con gli occhi azzurri, quelli che sono mori con gli occhi marroni, no, perché lo sapremo fare a questo punto. Quella manipolazione genetica che sul piccolino non si vede, no? Quindi le possibilità sono infinite, purtroppo, e concedono anche nelle diverse realtà che voi conoscete, in Europa, nei paesi anglosassoni, concedono delle condizioni che eticamente noi non ci sentiamo di accettare, né ora e né penso ciascuno di noi ci penserà in futuro. E su certe cose bisogna essere molto attenti, perché soprattutto in questi ultimi anni le cose si sono dilatate. Poi negli ospedali salgono, vengono messe delle strutture importantissime, costose però, dove davanti a un certo tipo di economia magari bisogna fare delle scelte: l'unità coronarica, la rianimazione, le stroke unit, cioè tutto un insieme di cose nella quale la posizione etica di ciascuno di noi, di ciascuno che cura, di ciascuno che pensa, delle famiglie dei malati, ciascuno di noi può essere coinvolto e deve mantenere una sua attenzione, un suo discorso razionale, cioè deve rispondere prima a se stesso, anche in base alle sue credenze. Esiste l'obiezione di coscienza, no? Come sapete, che lascia la fuga, per fortuna, su certi tipi di imposizioni. Concordare con dei pazienti che vogliono morire, dei pazienti che vogliono soffrire, ma infiniti modi di rapporto. Nuclei familiari del paziente che sta male, che possono essere da una parte che tengono duro, dall'altra parte che invece vogliono lasciare, e questa opera dei conflitti importantissimi. A mio parere è importante che il singolo, io parlo da medico in questo caso, ma vale anche per gli infermieri, vale per il personale che interferisce in qualsiasi aspetto sanitario. Io penso che ciascuno di noi deve avere idee molto chiare su determinate cose, su determinati limiti. Su questo non deve riflettere, perché per il resto bisogna avvicinarsi il più possibile a quello che è il desiderio di una persona che soffre, anche perché il rapporto interumano non verrà mai soppiantato dalla tecnologia. Noi abbiamo la tecnologia per immagine, oramai ciò che non si vede non c'è, ciò che si vede c'è, quindi non so, vediamo l'attacco, neanche Dio si vede, no? Tutto sommato, come immagine. E quindi è un discorso razionalizzato estremamente e brutalmente. E io ho invito a rientrare un pochino nell'umanità, nelle scienze umanitarie, nell'humanitas dell'ospedale, proprio per tentare di ovviare questo tecnicismo costosissimo e anche negativo. Grazie.
Alla fine della relazione del dottor Milani, che io adesso brevemente presento. Allora, dottor Loredano Milani, laureato nel 77, dopo aver frequentato, essendo stato allievo del Collegio Gregorianum, si è quindi specializzato in nefrologia medica, cardiologia e medicina interna. Dal 77 all'84 è stato all'università e ha fatto più di 200 pubblicazioni. Dall'84 lavora presso la cardiologia di San Malidiale, sapete che è una città a non molti chilometri da qua. Dal 97 è primario di cardiologia, adesso non si dice più primario, si dice direttore di unità operativa, a me piaceva molto di più primario. C'era il medico primario, il medico secondario, e poi c'è la prega degli assistenti, no?
Si dice che in prima lezza l'aiuto all'assistente assiste chi cura.
Comunque, nei vecchi ospedali il primario era il dio del reparto, naturalmente. Aveva di solito un codazzo di due o tre suore che andava a fare il giro del reparto, che era tradizione. Adesso mi pare che si faccia più poco il giro del reparto. Una volta invece era quotidiano il giro del reparto primario e tutti dietro, d'altronde il film di soldi ve lo fa vedere chiaramente, no, come non era proprio così, però c'era qualche primario che più o meno era a quel livello, pensiamo che fossero tutti dei santi. E dunque, negli ultimi due anni sono anche direttore del Dipartimento Medico dell'Ospedale di San Donato. Si è occupato di sindacato, si è occupato di volontariato, 10 anni capo scala, è stato anche rappresentante dei cardiologi del Veneto, inoltre si occupa anche di orientamento alla politica. Io già lo sequestro per un prossimo piccolo corso che faremo, magari io, lui e qualche altro, qualche Mario Onorevole regionale, che vorremmo veramente dargli un'idea della politica, specialmente della politica a un livello medio-basso, non io vi auguro di arrivare a Roma e di far parte della famosa casta. no? Però potete accontentarvi di diventare sindaco del vostro più o meno piccolo comune, no? Come ho fatto io per 20 anni, e qualcuno vuole che lo faccia ancora per altri 5, dopo un intervallo di 14 comunque, un intervallo per purgarmi come sciosi. Sapete cosa sono i sciosi, no? Ecco, le chiocce sono le lumache, bisogna metterli in purga prima le cuoce. E anche fondatore del centro di aiuto alla vita, ha 3 figli, dei quali purtroppo uno è già a Trieste, gli altri 2 sono liceali. Io mi auguro almeno uno dei 2 arrivi qua a Gregoriano. Sono maschi?
Ma
se fosse pensato, insomma, è già stato è già stato per qualche anno visto questo collegio. Infatti tra gli ex e gli ex abbiamo anche una signora o signorina, non so se sia signora o signorina. Orbene, lui ancora non ha il merito di essere stato il mio medico curante, ma non si sa mai nel futuro, non poniamo limiti alla mia provvidenza. Prego.
Allora, innanzitutto mio figlio a Trieste è un collegio misto. Questo è stato determinante nella scelta. Il mio passaggio sono diventato primario per 3 giorni, poi ho cambiato il nome. Il passaggio primario,
direttore orientato attivo, dall'idea di come è cambiata l'organizzazione della sanità. Io vorrei parlare un po' del pericolo che io vedo dell'estrema valutazione dei fattori economici in sanità. Perché? Perché bisogna essere attrezzati per controbilanciarli, e alla fine recupereremo il discorso di etica, non sono 2 cose completamente diverse. Insomma, perché si parla di economia in sanità? Quando siete disposti per una vita umana a spendere? Ah, bene. Quando siete disposti a spendere una vita umana? Un anno di vita? 40.000 euro? 50? Non si potrebbe fare. Ma, insomma, per salvare la mia vita per un anno, dei figli spenderebbero 1 miliardo di euro, ma neanche bene, ecco, c'è sicuramente un problema di tipo economico, questo può andare avanti, è vero. Ok, e il problema dei costi è che entra, anche se non lo vogliamo, questo è tratto dal New England Journal of Medicine, che è una delle Bibbie della medicina. Stavano confrontando i programmi dei candidati alla presidenza degli Stati Uniti, ottobre 2008. E c'è un editoriale che dice: qua ci sono 3 verità che fanno male sostanzialmente, andiamo pure avanti. La prima verità, qua si legge male, non lo dico io, che le spese aumentano più del 2,8% per anno al di sopra dell'aumento del prodotto interno lordo, cioè la spesa sanitaria è superiore a quella del prodotto interno lordo. Se continua così, questa è la cosa più scura, restituisce un 30%. Tra 30 anni per la sanità bisognerebbe spendere il 30% del prodotto interno lordo, che non è neanche quello che spende uno Stato per far funzionare tutto il sistema. Quindi l'aspetto economico sta esplodendo, andiamo ancora avanti. E perché? Perché questo aumento del 2,8% è perché la medicina diventa sempre più costosa, andiamo avanti. E c'è un'altra cosa, che se vogliamo un sistema universale, perché sapete, negli Stati Uniti 50 milioni di persone sono senza assistenza sanitaria. Quando uno si ammala viene licenziato perché il malato non deve lavorare, poi vende la casa, poi una volta che è senza niente, forse viene il Medicare o il Medicaid, che però non paga la medicina a casa. Ecco, se si vuole però un sistema universale, bisogna accettare che quelli che hanno meno valori economici, che sono disponibili a spendere 6-7 mila euro dollari all'anno negli Stati Uniti, che è assicurazione, vengano supportati da altri, e soprattutto bisogna convincere, essere compulsivi, che qualcun altro si prenda a carico di questi. Quindi noi ci troviamo di fronte a un sistema estremamente oneroso, che più viene diffuso, più richiede sacrifici, tra virgolette, o un impegno di spesa tutta la popolazione. Andiamo avanti. E qui ci si trova che le risorse, mentre quando sicuramente io ero assieme alle altre si diceva la vita umana non ha valore, non si parlava mai di risorse, adesso si dice che le risorse non sono infinite, anzi con una battuta si dice sono finite. cioè la torta delle risorse della sanità, qui vedremo come si trasforma in un'altra piramide, può essere estremamente segmentata, suddivisa, ma io come medico, per quella persona che mi trovo davanti, vorrei dargli tutto questo pezzo della torta. Come medico non ho limiti, se può, azienda in quel momento, ma io quando sono un pubblico organizzatore gli do una fettina, perché come programmatore dovrò guardare che alla torta partecipano gli altri. Andiamo avanti. E tu dici, ma questa è una cosa cruele, il mais che per eccellenza della medicina in Inghilterra, che è estremamente criticato, estremamente rigoroso, però dice, guardate che non siamo dei crudeli, ma cerchiamo di far sì che ognuno possa partecipare a questo banchetto. Andiamo avanti. Allora, molto rapidamente, vedremo che di fronte a questi aspetti economici, la sanità che una volta i costi non teneva mai in conto, adesso è diventata sostanzialmente con una valenza economica spaventosamente elevata. Quindi, voi pensate, per esempio, esistono dei corsi di management sanitario che fanno non i direttori sanitari, non i direttori di ospedali, ma fanno chi fa il medico pratico. Andiamo ancora avanti. Allora, come si finanzia il sistema sanitario? Non viene definito dal Ministero della Sanità, che tra l'altro non esiste più, perché tanto non serve, ma dal Ministero dell'Economia, il quale dice, vi do questi soldi, cari signori, arrangiatevi, cercate di fornire. Un esempio forse estremo, due anzi, nella Romania di Ceaușescu, sotto i 70 anni non si curava più, si arrangia, è una scelta. In modo dell'Anta, cosa hanno fatto? Ma detto, per il bypass sotto l'analisi, quindi di un certo peso, mettiamo a disposizione questa cifra, poi facciamo un rating delle gravità dei pazienti e cominciamo a farli operare fino a quando c'è questa cifra. Io hanno raggiunto il rating, ho un rischio più basso, morirò un po' meno degli altri, però tanto non vengo operato. Queste sono le scelte allocative e guardate sulle risorse. Queste sono scelte che avviene in Italia, non è? Si prende la popolazione, le esigenze vengono soddisfatte entro i pezzi di spesa. Non si parla dei fabbisogni, ma si parla del pezzo di spesa. Ed è una necessità, perché i soldi non ce ne sono. Andiamo avanti. Vabbè. Noi siamo di fronte a una situazione che gli economisti chiamano razionamento implicito. Banale. Non si dice che la sanità è razionata e abbiamo tesserino per andare, però non si assumono persone, tutte le leggi finanziarie hanno voto delle espansioni. Ci sono limitazioni formali, uno deve per fare tre esami deve fare tre iniettive diverse, quindi sì, problemi pratici. I farmaci non tutti sono rimborsabili, ad esempio se voi ragazzi siete carenti di ferro ve lo pagate, no. Se avete una nonna che ha più di, mi pare, 65-70 anni, fate mettere il ferro al nome della nonna, perché il ferro viene concesso a sotto i 3 anni, sotto i 65, mi pare. Adesso questa cosa.
Sempre
sì, ecco che queste le note AIFA. E quindi ci sono tutta una serie di situazioni in cui le risorse vengono limitate in molte maniere. E la cosa importante è che la conferenza è fatta alle zone, perché la sanità è organizzata, quando date le disposizioni, ad esempio, come devono essere fatte le linee guida sanitarie per trattare i pazienti con trauma cranico, sono state bloccate 2 o 3 anni fa perché non c'era l'assenso del Ministero dell'Economia. Perché il Ministero dell'Economia dice, però se tu si salvi ma costa di più, dove troviamo questi soldi? E di fronte a questo, la risposta che è stata data in Italia seguendo 2 scuole, la scuola bocconiana e la scuola di Spangomano di Tor Vergata a Roma, è di trasformare gli ospedali in aziende. Prima si parlava del senso paternalistico, no? Poi tutto sommato c'era un'amministrazione era buona, la gente lavorava, non lavorava, generalmente lavorava molto, cercava di fare quello che pensava che fosse bene per i pazienti. Invece adesso sono aziende. Aziende che devono rispondere ai criteri economici, andiamo avanti. Allora, ogni reparto ha un budget. E il budget non sono la quantità di soldi, in teoria, il budget dovrebbe essere il programma, la programmazione, prima dobbiamo sentire quello che c'è l'economia, forse si scandalizza di come tratta queste cose. In realtà viene trattato come una disponibilità economica. Ah, mi ero fatto dato 3 milioni di euro. Ah, io questo devo pagare i farmaci, i dispositivi, il personale e così via. Ah. Che cosa indica questo? Che siccome uno viene giudicato sui risultati economici, perché viene giudicato da un direttore generale che nella migliore delle ipotesi è una brava persona, e questo direttore generale viene chiamato ogni 2-3 mesi in regione e taglia via un paio di milioni di euro nel suo budget e quindi deve rientrare, io sarei tentato, no, per fare bella figura o anche per far guardare i conti, nel senso che poi io, a me è capitato che fine anno non mi compravo il presidente, no, perché avrò avuto più pazienti di programmati, no, e sarei tentato di usare i farmaci meno costosi, cosa che a parità di efficacia sarebbe bene. Usare, faccio l'esempio di questa cardiologia, semplicemente semplice, ridurre gli esami. Le leggende sempre più belle, mettiamo fuori che si pensa a famiglia, scarichiamo, puntiamo l'efficienza economica e i risultati di salute si vedono poco. Andiamo avanti, dimostro, come esempio, questo è il budget dell'unità operativa di cardiologia internazionale che sta andando in chiave, la proposta un po' dell'amministrazione. È un file Excel, andiamo avanti. Qua se vediamo dove questo è il personale, qui c'è il numero di medici, infermieri, eccetera, no? Quanti ricoveri, come vengono valorizzati, così via, una cosa. E mi dicono di più nel prossimo anno mi scriveranno qua una cifra, io contratterò, farò finta di contrattare, poi dirò del pronto soccorso che mi manda più di quelli che possono andare via e così via, cercherò di salvarmi. E voi vedete che qua sotto c'è una serie di linguette in cui dopo io devo chiedere, ho bisogno di un elettrocardiologo, quindi no, mi serve un elettrocardiologo, mi servirà questo. Quindi è un budget che tutto sommato potrebbe anche essere un buono strumento di governo, se però in questo budget mancasse una parte fondamentale che è la qualità dei risultati, che non c'è. Andiamo pure avanti. E la penultima cosa che è entrata più completamente nella sanità nel 1995 sono i DRG. Non so se qualcuno di voi ha avuto piacere di studiare. Dove si chiama? Allora, i DRG sono Diagnosis Related Drugs. Sostanzialmente è un sistema che noi abbiamo importato dagli Stati Uniti, come tante cose, visto che noi siamo una colonia degli Stati Uniti. E è un sistema per pagare lo sistema della DIFI, uno si ricorda nell'ospedale del dottor Haus e la sua assicurazione per pagare l'amministratrice dell'ospedale. E una volta si pagava in base alla degenza, dice se sta prendendo 10 giorni ti paghiamo, quindi c'era tutto l'interesse a tenere dentro uno, mi ricordo mio socio che per qua a casa di cura dava per fare la gastroscopia, l'ha tenuto dentro 7 giorni. Adesso se uno va a fare la gastroscopia si ricorda neanche, è un altro di tempi, ma gli esami sono prima e gli esami sono dopo. Quindi per aumentare l'efficienza hanno preso il sistema, ci sono 10.000 diagnosi cliniche, più o meno altrettante procedure, c'è un sistema computerizzato, si chiama Cooper, venduto dal 3M, la quale dice metto assieme questi diagnosi, metto assieme le procedure e saltano fuori, grosso modo, 500 categorie. Io ad esempio ho un dolore, ho un infarto, posso avere diagnosi di infarto, ce ne saranno una quarantina, eccetera, mi sentono fuori due possibilità, il caso complicato e non complicato. E questo c'è una prospettiva economica. Allora, la cosa importante è che molto spesso l'attività di reparto viene valutata non sul fatto che lavora bene, lavora male, che in un certo senso dicono si presume che tu lavori bene, ma sul fatto ad esempio che io ho degli RG, pesanti, che rendono. Vi ricordate il caso dello stesso Milano di quello che operava, cercava, chiamava? Perché questa casa di cura viveva con questi DRG, per cui si scatenano, se non ci sono dei copertini, dei meccanismi di acquisizione di risorse che prescindono dalla salute del paziente. Teniamo presente che la sanità poi è un caso un po' particolare, perché c'è un terzo pagante, cioè, se noi andiamo a comprarci una bicicletta, c'è il venditore che vuole pagare, se noi dobbiamo tirare giù il prezzo, bene, nella sanità non è così, perché il medico che prescrive non è responsabile, il malato che accetta non è in grado di lavorare, paga, e un terzo, per cui non c'è neanche l'interesse di controllare il prezzo, se non sono stati formati. Andiamo avanti. Questo è un esempio portato da internet sul DLG. Ok, questo è un esempio di uno che viene dentro l'ospedale che ha dolore, viene portato in sala emodinamica, gli vanno sul catetere, vanno dove alla coronaria stretta, lo allargano e mettono un strumento che si chiama stent. Allora, dal punto di vista del cliente, sarebbe di fatto di mia carta con sotto se deve avere sentito, al fatto con tutto il più spento. Benissimo. Questa è la diagnosi. Il paziente vivo, il paziente morto, il paziente trattato bene, il paziente morto. Dal punto di vista di DLC, cosa è stato buono? Si mettono due numeretti, questo è il codice dell'infarto. Io oggi ho messo questo qua, tanto infarto strettamente posteriore, cosa di assistenza. Procedura angioplastica coronaria per cutanea e singolo vaso di classica ora. Il gruppo, ci sono tante diagnosi, così può complicare la situazione, ci pensa un pochino e dice: bene, l'importo con questa versione 19, l'ultima, la penultima, l'importo di 7.199 euro. Bene, se vedete, questa è una casa di cura oppure un ospedale azienda, come parlato da alcuni clienti. La USL di partenza versa 7.199. No. L'unico aspetto che potrebbe essere un po' qualitativo dice che abbiamo devi tenere più di 17 giorni, cosa che poi non si verifica, 5 giorni. Questo vuol dire che quindi è entrata prepotentemente nel cui avanti l'economia in sanità. È tutto negativo, ma è positivo perché cominciamo a essere responsabilizzati. Io una volta non sapevo cosa costavano le cose che facevamo. Adesso per necessità devo starci dietro. Però c'è il rischio della bilanciolatria, che il fine sia il bilancio in pareggio e non il bilancio sia uno strumento per operare. E il paziente, prima dicevo, perché io ho messo il paziente cliente ogni tanto. Ma chi ci pensa a questo? Allora, come possiamo pensare, andiamo avanti, in termini positivi? Che strumenti io mi pongo? Beh, intanto penso al bene dei pazienti. A me, può fregare meno del direttore generale per il 20% di stipendio in più a fine anno perché ha raggiunto i miei risultati. No. Devo cercare che non si accorga che sto spendendo troppo, ma non devo, io lì sono pagato non per calcolare gli esiti, per seguire i pazienti. Quindi qui ci vuole un po' di un'etica personale. Scegliamo di più efficace a prescindere dai costi. Quando si chiama la società di livelli folli, cardiologia stanno discorse, cardiologia. Si possono fare con un farmaco che si chiama Nazolan, che si fa in vena procedurale, se la scossa si fa l'antagonista e dopo la scomoda a casa senza nessun problema. Si può fare, invece con dei farmaci che costano meno, ma questo bisogna tenerlo fino a zona dopo. La differenza su 10 euro, beh, se qualcuno dice che costa troppo 10 euro in più, perché dopo 300 pazienti abbiamo 30.000 euro, ma non abbiamo pensato a 300 giornate perse per le persone. Pensiamo, oltre che al direttore generale, c'è il procuratore della Repubblica. Questo l'ho messo un po' volgarmente, non dobbiamo avere il procuratore della Repubblica, ma il procuratore della Repubblica si ricorda che esistono delle leggi. Le leggi ci dicono come deve essere, non solo per pubblici, ma per indicarsi come dobbiamo agire. Poi pensiamo all'ingegno, troviamo delle alternative. Sicuramente non possiamo gestire in maniera diversa. Spesso la ristrettezza economica ci fa usare l'ingegno. Non facciamoci sbagliare il tecnicismo, sembra che adesso se non facciamo l'attacco multislide, insomma, risonanza magnetica col metodino non troviamo niente, no? E pensiamo a le cose appropriate. Faccio un solo esempio per spiegare cosa vuol dire essere appropriati. Andiamo avanti, per me. Allora, American College Cardiology, questa è uscita più o meno una settimana fa, dice: quando abbiamo dei pazienti dobbiamo fare un bypass oppure no? Lasciamo perdere gli aspetti tecnici. No, dice, ragioniamo cosa abbiamo trovato dal punto di vista necrotomico, come è stata fiera, lasciamo perdere perché e per come. Ma fare queste procedure qua è inutile, non dà bene al paziente solamente quando fa con i soldi. No, non dobbiamo dire facciamo tutto tanto, magari è una cosa semplice. Queste sono le procedure che serviranno, non abbiamo le esperienze. Ci sarà anche la vita che poi comincia tutto. Ma noi possiamo evitare di buttare via soldi, di buttare via 7.000 euro in queste condizioni per il paziente, perché tanto non cambierà la sua vita, non cambierà la sua qualità di vita. Andiamo avanti. Ecco, devo il tempo una volta. Allora, questo modello ci viene proposto di bastardo che è il tuo esista, però è bravissimo. In realtà, andiamo avanti, forse abbiamo bisogno di pensare a strumenti semplici senza rinunciare alla tecnologia, ma utilizziamo il ragionamento per avere una persona più forte per una persona. E ancora avanti, abbiamo il direttore generale che ci sorveglia, però qualcuno si ricorda che nel segreto del Luna io ti vedo e scalo di nuovo. La nostra coscienza potrebbe fare altrettanto. Grazie.
Finisco di ragioni a prendere posto sulla cattedra, perché adesso io spero che rispondiate alle domande, perché carne di fuoco ne ha messo parecchie, specialmente a voi giovani che avete ancora l'entusiasmo, questa sete di giustizia, di progresso sociale, eccetera, che noi ormai anzianetti, perlomeno nella seconda età, abbiamo continuato. Io spero che siate innovati anche nelle domande, nelle questioni che porrete ai due relatori. Quindi adesso a voi la parola.
Vorrei soltanto fare una osservazione. Con quanto c'è il ma stiamo tornando a ciò che era prima, ma forse era sempre prima, Ippocrate, quando, come diceva Conte, la malattia è una cosa che violava il simbolo, il diritto, il gruppo, il banco, il gas e la ragazza. Perché se applichiamo veramente ciò che adesso abbiamo sentito, un medico fa più il compito di terapia che sta in confronto del paziente, ma semplicemente è un tecnico che ha le conoscenze e se vuole applica, se no dice beh, fare agenti perché non ho tempo e non ho soldi per curarmi. C'è questa concreta possibilità oppure soltanto spero io puramente teorica perché poi nella realtà si arriva lo stesso a trovare soluzioni per le tante che sono sia campo ospedaliero sia in campo privato, nel momento privato che va in casa e tu è malato. Anche perché i medici vanno sempre lì, vanno
male. Allora, dall'economia non si può sfuggire, diceva Napoleone che se l'arriva anche se la gamba. Allora, abbiamo soldi oppure non andiamo avanti. Ci sono secondo me due aspetti. Uno sicuramente ci sono margini di recupero di efficienza. E si possono, e ben venga la ristrettezza economica, perché si risparmia quando c'è ristrettezza economica. L'altra cosa, secondo me, ci vuole un impegno come cittadini. Perché io posso avere la mia pietas come singola persona e guardate che questa è diffusa dappertutto in ospedale. Io adesso sono stato un po' estremista, però questo è un trend. Uno viene richiamato perché spesso il giorno dopo ci si inventa le cose per fregare l'amministrazione, però è il cittadino che deve stabilire quali sono i beni primari. È il cittadino che deve fissare che cosa è più opportuno nelle scelte di allocazione delle risorse e quindi andiamo sul discorso di politica, che non è una politica sanitaria, è una politica in generale. E la cosa forse che lascia un po' perplesso è che almeno in Italia l'impegno politico è un po' claudicante, per cui in realtà la politica è stata data in appalto ad alcune persone e queste si gestiscono rappresentati in qualsiasi maniera dei cittadini. C'è una similitudine molto bella, si dice che il sistema sanitario universalistico è iniziato con le guerre napoleoniche. Perché? Perché Napoleone aveva dei soldati cittadini è lo Stato che chiedeva agli soldati cittadini di mettere a disposizione la loro vita per difendere lo Stato, è uno Stato che doveva necessariamente impegnarsi in welfare. E la stessa cosa dice Bismarck, che aveva un esercito di costruiti molto potente, è stato il primo a fare un welfare abbastanza efficace, a fare una politica di sicurezza sociale. Adesso i cittadini sono molto meno chiamati a mettere a disposizione il bene primario della vita per difendere lo Stato, perché tanto esiste un esercito di professionisti. Quindi esiste una minor partecipazione, anche in questi aspetti un po' deteriori della guerra, all'attività pubblica. E qui, secondo me, lo sforzo deve essere tutti come cittadini, non si tratta solo di essere dei tecnici.
Posso la prossima? Grazie. Dice che anche tu ero così, no? Ma rapidamente. Allora, facciamo un confronto. Quando mi sono laureato nel 66, vado a Cittadella, la degenza media andava anche da 10-15 giorni fino a 20 giorni. Nessuno mi ha mai parlato di economia. Io avrei ritenuto offensivo se qualcuno mi proponeva di risparmiare su un tempo di terapia. Ma anche detto però che non c'erano un sacco di esami tecnicamente. L'esame del sangue, l'esame dell'urina, l'esame della terapia del torace, cioè la spesa per il singolo malato era scarsissima. Le medicine costavano come adesso, ma anche forse meno. No? Io mi sarei offeso se mi avessero detto: ma guarda che questa cosa costa, ma scherziamo, io devo curare, no? Adesso, io ho sempre fatto, avuto l'arco della mia vita in ambiente clinico, eh? Adesso la cosa è diversa, perché mi arrivano delle indicazioni, però la sua degenza, no? Cioè arriva ogni mese il numero dei giorni fissati confrontati con tutte le altre strutture dell'ospedale, mediche, cioè c'è un confronto tra struttura e struttura. Quindi non c'è una colpa o un merito a più o meno, ma si viene confrontate. La prima medicina tiene dentro 10 giorni, la seconda medicina 8, voi tenete 11. Implicitamente il messaggio è: andate voi anche ad 8, no? Farmaci, costo di farmaci. La prima medicina in antibiotici spende tot, la seconda medicina spende tot, questo mese, ottobre, ha speso tot, la seconda medicina tot, la terza medicina tot. Implicita richiesta: se devi trattare uno con antibiotici, trattalo con quelli che costano meno. Preso atto che io non so come va a finire quando comincio l'antibiotico, no? Un vecchietto che arriva con il bronco polmonite, io subisco l'antibiotico e non so se dopo vivrà o morirà, ma la direzione sanitaria lo saprà e può conteggiare. Allora, per venire al discorso di prima, se io sono ormai al limite della mia esperienza, vi faccio l'esempio di me stesso, ho la scadenza tra poco, posso fregarmi un altamente, perché non sono ricattabile. Ma se io ho 30 anni voglio fare carriera, devo stare attento a queste cose. Non è che devo stare attento sulla pelle del malato, però devo starci attento, se dirigo una struttura, no? Allora, come diceva il collega, cosa bisogna fare? Bisogna giocare sempre con la propria coscienza e minimizzare questo tipo di cose. Dove sicuramente c'è una valvola aperta che costa un'ira di Dio e che è spesso sprecata negli esami. Gli esami supplementari, perché questo? Perché anche la popolazione lo richiede, perché non manca, non c'è più la virtù della fiducia. Io quando ci ricordo sempre un aneddoto stupidissimo, scusate, a Cittadella proprio, una signora, un'anziana signora si è ricoverata, io sono andato là, molto giovane, vedo, cosa era la signora? Io sono la salente del dottore, e poi il silenzio, no? Quindi massimo della fiducia, massimo della delega. Adesso io la fiducia devo conquistarla, paziente per paziente, familiare per familiare, cioè io devono capire che io sono bravo, buono, gentile, ma non è data a priori. Io ho avuto dei casi in cui la cartella clinica è stata portata via di nascosto, fotocopiata, riportata il giorno dopo, perché quella cartella è stata fatta vedere la fotocopia ad altri medici per vedere se le cure erano buone. Ecco, quindi capite, manca, cioè, probabilmente in certi casi non c'è ragione, eh? Cioè manca la fiducia a prioristica. Una volta c'era la fiducia a prioristica, ora non c'è. Tu se concordi o meno.
comporta un rischio, nel senso che una qualsiasi azienda che voglia contenere i costi, diciamo, costruisca un prodotto che è scadente. Allo stesso modo, contenendo i costi in un'azienda come un ospedale, utilizzando, come ha detto lei, i pacemaker semplici o farmaci meno costosi, alla fine si aumenti la probabilità che comunque la persona sviluppi problemi e comunque ritorni a dover essere una spesa per la stessa cosa o anche per altre cose. Cioè,
che facoltà fai? Allora, questo è il rischio intrinseco, no? C'è il proverbio che dice che chi più spende meglio spende, che quello è sempre vero, no? Va bene come si vuole. Esistono delle valutazioni che fanno un'economia molto serie. Gli Stati Uniti, che sono spietati nel non fornire l'assistenza, sono altrettanto però spietati nel farsi i conti in tasca tra di loro. Per cui loro dicono che possiamo, proviamo questo assunto, possiamo spendere 40.000 euro è lecito, è etico dal punto di vista economico, spendere 40.000 euro per anno di vita salvata corretto per la qualità, e già qui si ha un altro punto, perché se uno invece è diplegico cala subito perché la correzione per la qualità non c'è, per salvare una vita. Allora ti faccio l'esempio. Se tu metti nello scompenso, esistono tanti tipi di scompenso, semplifichiamo due, uno monocamerale e uno bimetricolare, che rende sulla fiducia di diversi giusto così. No. Uno ti costa 1.500 euro, no. L'altro ti costa 5.000 euro più o meno, secondo poi il modello. O addirittura poi, se metti anche il defibrillatore, ti arriva sui 10.000 euro. Ecco, allora gli studi di farmacoeconomia seri prendono un orizzonte temporale riguardo, dice, beh, ma per quanto tempo valutiamo? Perché è chiaro che sia trovato per un giorno, quello di 1.500 euro inizierà sempre, però se questo mi si ricorda, perché questo pacemaker lo fa scompensare ogni 3 mesi, nell'arco di 5 anni 10 ricoveri, assumendo che ogni ricovero per scompenso siano 3.000 euro, bene, sono 30.000 euro che a fronte 10.000, adesso ovviamente sono numeri non realistici, questi studi di farmacoeconomia sono di fatti. Uno, e quindi in letteratura esistono delle linee guida che ci dicono anche quando è di cost effective questa cosa, e questo ci aiuta. C'è qualcuno che fa per noi questo lavoro. E certo che a volte non possiamo usarlo come unico parametro. C'è anche da dire, andando ad esempio sui quando uno va in fibrillazione ventricolare, uno dei tipi di arresto cardiaco, esistono adesso dei affari che si chiamano defibrillatori impiantabili, che scaricano in automatico e gli salvano la vita. E costano, no, 10.000 euro. E se noi mettessimo tutta la popolazione italiana, no, spenderemmo i soldi per la sanità solo per quelli, però no, la gente non morirebbe più di fibrillazione ventricolare, morirebbe però di polmonite perché non avranno più soldi per gli antibiotici, come è un presente questo. E, però, con le conoscenze attuali, 2 su 3 sono impiantati per niente. Non perché chi li impianta è un cane o un asino, ma perché i criteri, dice, quando questo va all'arresto cardiaco, interveniamo. Ovviamente non possiamo aspettare che gli venga il primo resto cardiaco, ne avevi bisogno, torniamo indietro, è un peccato, ma quando trovare la cena dei fiammiferi, sì, questo funzionava. Se noi riusciamo, e questo allora la fama è la questione di genere, per esempio questa cosa qua, la ricerca di indicatori di prognosi, dice, tu avrai una probabilità top per cento, bene, tu ce l'hai alta, lo applichiamo a te, se tu hai un resto cardiaco di 3 su 100.000, lasciamo perdere, non possiamo piantare 99.997 per poi salvare un treno, non vale la pena, anche perché poi ci sarebbe il feedback collaterale. Quindi c'è questo rischio. Dobbiamo, secondo me, ci salva l'uno l'etica e secondo la cultura. No? E terzo, tenere presente che l'interlocutore, la regione, la politica sanitaria, la fanno dei, tra virgolette, contabili, in senso buono, gente che fa le somme. Per la tua
voi provate a pensare che voi, no? Da un lato per me è successo nel Friuli Venezia Giulia con la cardiochirurgia. Friuli Venezia Giulia ha due unità cardiochirurgiche, una a Udine e una a Trieste, poi non ne come fare, no? La cosa è probabilmente sopradimensionata per una regione piccola come Friuli Venezia Giulia. Provate a pensare, così ipotizzate tra di voi, quanto è il costo giornaliero del mantenimento della struttura, degli interventi chirurgici, cardiochirurgici, sono cifre che globalmente sono molto elevate. Ecco, la politica sanitaria vi dice, su due, è stato detto proprio, chiudiamo una e curiamo meglio i vecchi cronici, molti vecchi cronici verrebbero curati meglio con i soldi, a qualche cardiopatico vorrebbe. Sono scelte abbastanza difficili, ma politiche. Più le Venezia Giulia l'hanno risolta lasciando le due cardiochirurgie. Però sono scelte che pesano, perché se voi avete il momento per cui siete affezionati, vorreste che fosse salvato. Se avete la mamma con la stenosi aortica, vorreste che fosse salvato. E si va in quella dicotomia, appunto, di scegliere l'uno per scegliere l'altro. Non sono problemi tutto teorici. Perché se le cardiochirurgie finivano ad uno, verosimilmente l'assistenza all'anziano era potenziata.
Ma i pazienti sono tutti uguali alla fine? Oppure ci saranno pazienti seriali?
Chiedo scusa, dal punto di vista etico o in che senso?
No, dal punto di vista proprio magari il ricco, perché sarà tutelato.
No, il ricco può andare negli Stati Uniti a far separare, però, no? Cioè, le strutture private possono coprire questa esigenza. Però, per esempio, io parlo della mia regione, in Trieste in particolare, nessuna delle case di cura di Trieste potrebbe vivere se non fosse convenzionata con l'assistenza. Cioè, questi pazienti sono ancora pochissimi. Cioè, non tali da giustificare, nessuna casa di cura di una città come Trieste potrebbe fare cardiochirurgia. Affonderebbe nei debiti subito, perché privatamente intendo dire, no? Quindi diciamo che l'iperico probabilmente trova la sua alternativa, ma la troverebbe comunque, no? Perché va a separare Trieste, va a Bethesda, no? E gli altri trovano un'assistenza motivata e mediata dal finanziamento pubblico, no?
Sì, allora, premesso che nel nord, non l'est, ma tutto il nord, la sanità è il migliore nel nord, non possiamo lamentarci, al di là di tutto quello che possiamo dire, e che se da me arriva un albanese senza documenti, qui viene ricoverato e viene trattato. È sempre una disgrazia per un albanese cercare i familiari che sono quello di lamentosi, una roba spaventosa, per l'albanese è una delle grosse disgrazie, no? Perché vengono in 20 a lamentarsi, ma perché? Perché la loro cultura li porta a lamentarsi, ma nessuno gli chiederà mai se ha la carta di credito o se ha l'assicurazione, sia quello che sia, e questa è una cosa fondamentale. Poi c'è sicuramente da dire che ci saranno delle differenze, ma esistono delle differenze di equità di accesso. C'è quello che conosce di più, quello che ha più soldi, quello che si trova in un centro più attrezzato. Certo, noi dobbiamo cercare di evitarle. C'è per esempio una cosa di che persona anziana, uno di 80 anni, lasciamo perdere, ad esempio. È giusto o non è giusto? Certo, per i ragazzi che va bene. Già, noi cominciamo a vedere di vicino questo traguardo, no? Ecco, è difficile dire prescindiamo dall'età, ma si lascia perdere uno di 80 anni. Mia mamma nel 91, l'altro giorno, ha sicuramente avuto un infarto, ma l'ho tenuta a casa, applicato. No. Se moriva, moriva, ha fatto 91 anni. Tanto che l'ospedale sarebbe stato devastante per lei. Come minimo sarebbe andato fuori di testa. No. E se andava bene. No. Ecco, bisogna ogni tanto cercare di fermarsi di avere la difficoltà di entrare in empatia con il paziente e con i familiari. Cerchiamo insieme una soluzione. Il familiare, a volte, ve lo dico io per esperienza, che prima di tutto ho messo a spese mio fratello che no. E comunque quando lui aveva 57 anni, basta, ti ho fatto fare la pelle, c'è il buco sullo stomaco, ti ho fatto fare due volte, ti ho detto messo, basta. Se fate qualche cosa, vi porto in procura, come ti vedendo, ogni tanto che ci fosse. No, e perché bisogna fare il principio per fare il bene di questa altra persona. E bisogna trovarlo assieme, non mica facile, richiede tempo e sicuramente si possono fare degli errori, però bisogna sapere quando fermarsi, quando andare avanti, e allora non attutiamo un po' le differenze di senso che ci saranno, penso sia inevitabile, ma scelta del campo medico. Se quando voi sarete avanti nella professione, il fatto che sia stato gregoriano probabilmente vi faciliterà, perché quando voi vi farà caso avrete uno che era con voi in collegio e che faceva l'avvocato. Ma no, è così. No, che magari era l'avvocato, no? E quindi andate da questo, poi direte, ma è così, oppure dovete fare un mutuo, uno è direttore di banca. La conoscenza è una cosa che non si può livellare. Ecco, certe cose però sappiamo possiamo capire.
Come sta il sistema sanitario italiano? Com'è il trend degli ultimi anni? C'è stata questa aziendalizzazione, ma alla fin fine si viene curato un po' meglio rispetto a 10 anni fa. C'erano degli anni in cui in assoluto il paziente viene curato bene perché c'era un po' un progresso tecnologico ma anche dei buoni fondi, oppure si sta via via andando comunque verso una migliore cura generalmente. Poi qual è il sistema sanitario preferito, quello preferito da voi a livello internazionale? Dipende solo dai soldi che mette a disposizione della nazione o magari c'è una mentalità della Paese del Nord in cui tutto effettivamente è più efficiente?
Allora, il sistema sanitario è buono a Nord. A Sud è una macchina per far soldi, sostanzialmente, con qualche isola di eccellenza, ancora. Come l'ha scritto lo Stato, quando c'è la ragione Alberto, quando dice che bisogna fare la devolution, se vogliamo salvarsi. Nel senso che così com'è il sistema sanitario del Sud non funziona. Nessuno dei pazienti viene chiamato da anni clienti, cioè da persone di spennare. Questa è la mia idea, io sono un po' talebano in queste cose. Sicuramente non siamo male, sicuramente c'è un trend a renderlo molto più privatistico e questo porterà a una minor difesa delle classi più deboli e di per sé, perché se uno non ha soldi come può pagarsi le cose, no? Se uno vive con 1.300 euro al mese e 400 euro di mutui non può permettersi di pagarsi un ecocardiogramma di 120 euro al mese, non può. Io seguo il centro della vita, ci sono ste gravide che abortiscono perché non hanno i soldi per pagarsi i ticket di esame, per pagarsi i 70 euro da emergenza, questa è la realtà adesso in situazioni di estrema marginalità. Qual è il sistema migliore? Dipende, da che punto di vista? Dal punto di vista personale, come professionisti, l'americano si guadagna un sacco di soldi. No. Il medico americano guadagna spropositi, no. Minimo 700.000 euro all'anno. No. Dal punto di vista del paziente, ha un investimento tecnologico, no? E loro spendono il 13% del loro prodotto interno lordo, che pur con le ultime vicissitudini è uno sproposito. No. Circa 5.000 euro per paziente anno, mentre noi spendiamo 2.000, quindi 2 volte e mezzo. I loro risultati di salute sono inferiori ai nostri. La mortalità infantile degli Stati Uniti è pari a quella di Cuba, e già Cuba va discretamente bene. Perché? Perché le classi socialmente più deboli hanno i malati, i bambini, che muoiono di emobilizzazione perché gli mettono latte con tanta acqua perché non sono di comprarsi, oppure non gli fanno la vaccinazione. A mio parere modestissimo, perché il primo significato, ma visto che ho il microfono lo dico, un ottimo sistema è il sistema canadese. Come un po' tutti quelli del nord, non c'è quello di dire. Il sistema canadese è molto efficiente e molto attento anche agli aspetti gestionali. Per dirvi che il problema è fatto, ha costituito un ente che ha spaccato le province, loro sono molto grandi, le loro province, state, di chiamano province, no? Hanno fatto l'analisi per anni delle necessità, hanno distribuito i centri secondo le necessità, hanno visto poi, hanno fatto un investimento iniziale per fare queste cose qua, hanno visto poi il ritorno. Da noi questa cosa manca perché c'è una scarsa capacità di prospettiva.
Sì, voglio un attimo, non dico più ottimisticamente, ma per un discorso più di tipo etico. Sempre raffigurando un pochino la mia vita professionale, direi che tutto sommato perché sono curato meglio adesso di anni fa, sì, sì, 10 anni fa, 30 anni fa, cioè, perché lei è malato. farmaci, anche le tecniche operatorie che sono molto molto progredite. A prescindere dal loro costo, e ci sono degli interventi chirurgici, ci sono dei farmaci che neanche ci sognavamo. All'inizio della mia carriera si usava la penicillina e basta. Ecco, quindi per rispondere al giovane futuro medico, deve essere ottimista, perché alla fin fine, il malato riceve una cura migliore, ha più probabilità di cavarsela. In realtà sarà un malato più vecchio, e quindi ha malattie croniche. L'aumento dei malati cronici anziani è proprio perché vivono, no? Ecco, a quel punto diventa un pochino più difficile curarli, ma si curano e vivono di più, ma vivono male, cioè cade la qualità di vita e si va nella bilancia tra vita e qualità di vita. Io non ho dubbi che la scelta è la vita. Qualcuno pensa che vada invece scelta la qualità di vita, no? Ci sono esempi che dimostrano chiaramente che c'è un pensiero che porta così pesantemente sulla qualità di vita, che butta questa sulla bilancia per ucciderla, o quasi.
Tu che facoltà fai?
Perché più
io mi sono laureata in medicina, ho fatto una tesi sul territorio nell'anno 10 di San Donato in Piave, quindi
ai non devi dire niente allora.
La qualità di vita è quella che va concordata col paziente. La mia posizione è che va concordata fino a un certo punto, se chiede di uccidere non lo faccio, ma va concordato cosa desidera. Uno vorrebbe non soffrire, uno vorrebbe illudersi di guarire e così via. Cioè, non è che di fatto è quella che è, ma io devo, più che in altre cose, cioè se io devo dare l'aspirina, sono io che penso, io la do, insomma, no? Ecco, nella qualità di vita il soggetto mi deve dire, è lui che dice cosa intende la qualità di vita, può essere anche un paralizzato, può essere contento, tutto sommato, no? Ecco, quindi va concordato massimamente e con tutto l'ambiente che lo circonda, chiaramente. Qui non è un problema economico, no? Il territorio è sicuramente un'alternativa, ma io la vedo ancora un'alternativa molto difficile, perché ci sono a Trieste, c'è tanti anziani o vecchi, Trieste come Genova, è molto speculare su questo, dunque tenete conto che in Italia di Trieste c'è 200.000 abitanti circa, 23.000 sono unità monofamiliari, 23.000 persone vivono da sole. Ora, di queste 23.000, 20.000, 10.000 avranno figli, possono essere ricchi, ma 23.000 vivono soli. Il che vuol dire che se sono anziano, il quinto piano della casa senza ascensore, è finito, qualità di vita, no? Allora a questo punto intervengono solo le aziende sanitarie, ci sarà il comune, ci saranno le assistenze di tipo sociale, cioè qualità di vita risente poi molto. È diverso se mi viene l'influenza, io ho 84 anni, vivo solo al terzo piano di una casa e non ho nessuno, non ho figli, no? Che da un altro che invece ne ha. Quindi a questo punto il territorio deve intervenire. Ma noi parliamo di ospedali, sia io parlo di ospedali perché vivo in ospedale, vedo l'esperienza ospedaliera. Per definizione ci dovrebbero essere malattie acute, cioè quelle che si risolvono, no?
Allora, la nostra giovine collega. Dunque, il territorio, ovviamente chi è nato in ospedale deve essere l'ospedale, ma io, questo è un errore dal punto di prospettiva. Voi sapete che il territorio presenta di grossi problemi di funzionamento perché è sempre stato impostato con molta mentalità burocratica, purtroppo questo è l'era indica del territorio. Io sono uno dei pochi che collabora con i medici di famiglia, proprio perché secondo me è importante. Per quanto riguarda la qualità di vita, se poi vogliamo andare a cercare gli strumenti tecnici, ce ne sono. Io adesso non sono esperto di qualità di vita, ma si trova letteratura, il modo per calcolare la qualità di vita, dipende molto però dagli assunti di partenza. Che cosa diamo importanza nella qualità di vita? Però esistono, dalla famosa scala a 5 entrate, che dice bene, male, però quello è facile, ma in testa cosa scriviamo? Il problema è cercare di pesare insieme questi rischi e benefici e tenere presente se questi invece non vogliono avere, perché è uno di 23.000 che non ha nessuno di bada, no? Perché è solo depresso, perché ne hanno passate tante, perché si sente non seguito, no? Cosa che è tanto vera. Quindi, oppure perché avevo pensato che spendere 10.000 euro per uno che perde perché ha 82 anni, come società ci costa troppo. Per esempio, c'è stato fatto un bellissimo studio negli Stati Uniti sui benefici sociali del suicidio assistito. No. Allora, se noi aiutiamo a suicidarsi le persone, è un grossissimo vantaggio. Dal punto di vista economico, una delle robe che rende di più, perché questi sono vecchi, quindi non gli paghiamo più la pensione, no. Sono malati, quindi non gli paghiamo le cure, e dal punto di vista economico, dargli un po' di barbiturico, perché vale la pena, perché dargli un po' di potassio, non so se avete mai soppresso un cane, voi altri, è una cosa pochissima, non so, è una cosa... No. Muore, una roba per scatto attivi familiari, una roba per scatto dello Stato, una roba per scatto assistenza sociale, dal punto di vista meramente economico è la cosa migliore da farsi. Io avrei dei dubbi che sia la cosa migliore da farsi, però tra questo aspetto di suicidio assistito e quello di non fermarsi mai, c'è tutta una scala di crisi che è molto difficile, e c'è la persona, il contesto familiare, no, i valori a cui uno si richiama, e lì questo secondo me è una cosa che non si usa più. Una volta si c'era l'arte del medico, questo un dottor House, un'arte, no? E quello di avere il tempo di fermarsi e pensare che insomma magari teniamo 3 giorni in più, a me che mi ha dato una novantenne, dice abito da solo, devo andare a casa, cioè può andare a casa, ma io abito da solo, no? È chiaro che quello è quello cosiddetto un ricordo improprio, perché cosa stanno a fare quello? No. E la figlia era a Torino, quindi doveva venire la figlia per cercare la badante, combinare, eccetera, eccetera, poi aveva paura di andare a casa. Quindi ci siamo tenuti sulle coste per una settimana, questo no, al di là del costo è un problema, perché è un po' posto che magari avevo un altro che ha bisogno. No. Però questo va contestualizzato. No. È chiaro che questo abbiamo dato tempo di organizzarsi, bene o male, non lo so. E quindi bisogna assieme cercare la soluzione, cosa che non è molto facile.
Sì, grazie. Vorrei dire su certe cose essere chiaro. Allora, l'etica religiosa proibisce l'eutanasia, è un omicidio. L'eutanasia è un omicidio. La legge in Italia proibisce l'eutanasia. Cioè non c'è nessun motivo religioso o legale per cui io decida di uccidere una persona, ancorché questo me lo chieda e ancorché sia sofferente, anche perché ho i mezzi per non farlo soffrire. E lì invece una parentesi che anche nel codice deontologico dei medici sull'accanimento terapeutico, cioè se faccio una cura pesante per mantenere in vita una persona, per prolungare per un po' di giorni la vita, sono abilitato a sospenderla. Allora, cosa vuol dire? Se un giovane ha una leucemia in fase avanzatissima, io devo fare un'iniezione che lo farà soffrire, che gli farà addirittura le piastrine, il sangue, bla bla bla, e vivrà 20 giorni in più, non c'è nessun motivo per trattarlo. Cioè non c'è un rapporto tra le due cose. E questo è ancora di giudizio medico. E poi ci sono i malati irreversibili di cui si leggono lo stato vegetativo di cui si legge in questi giorni, eccetera, e qui intervengono le percezioni personali. Io personalmente, siccome sono medico, e l'atto è diverso, che ho detto prima all'inizio, che parlare in senso filosofico è ben diverso che essere lì. Allora, io chiudo alla Eliana, chiudo l'acqua. Per 3 giorni la vedo deperire, rinsecchirsi, respirare male, prima che muoia. È come se prendessimo di voi, lo metto in una scatola e lo lascio lì. Allora, io medico so che rimettendo l'acqua riprende. Ci sono bel pensiero, no? Caso Webby, io so che chiudendo la luce si ferma tutto, ma ci vogliono 6-7 minuti per morire, e io so che riaprendolo riprenderebbe. Quindi un bel problema etico, eh? Non ci piaceremo più tristamente, dai. No. Una domanda un po' allegra.
Non ci sarà mai, cioè, rispetto a che
ci sono già. Secondo me il problema è che dovrebbe essere associazione professionale, no? Io sono cardiologo, ma può proprio avere anche il ginecologo, il dottorino, che devono portare avanti questi discorsi. Negli Stati Uniti sono più avanti. Ad esempio, sono andati a vedere quali sono gli indicatori di qualità di cura. Un bel lavoro, hanno informatizzato tutte le assicurazioni per cui possono tirare fuori. Allora, il paziente dimesso con scompenso cardiaco andrà bene se durante la residenza aveva fatto l'ecocardiogramma, se abbiamo dato un farmaco si becca il bloccante, se abbiamo consigliato di smettere di fumare e se gli abbiamo dato, mi pare, ricordare, un appuntamento a corti controllo. Oppure il paziente con infarto andrà bene, ad esempio, uno degli indicatori più potenti. Va bene, si arriva alla traspirina e altre cose. Quindi esistono già un panel di indicatori. E quello che ecco, allora noi torniamo indietro. Quando io non vi ho mostrato tutto, no? Nel mio budget gli ho aggiunto 8 schede e gli ho detto: io vorrei fare questo, questo, quest'altro, perché questi sono aspetti qualitativi. Alcuni non mi costano, altri mi costano. Vediamo proprio così negoziare. Quindi c'è lo spazio e si sta facendo. Esistono nelle varie società scientifiche delle sezioni di qualità, accreditamento, esistono. E hanno degli aspetti positivi. Certo che la parte, chiamiamola programmatoria di queste cose, non è che sia contrario, ma non ha neanche la sensibilità per capirlo. Il direttore generale che viene chiamato, la nostra VSL 10, che viene chiamato il 30 di novembre, gli dicono entro fine anno deve risparmiare 5 milioni di euro. Cosa fa? Taglia l'acqua, papà, l'acqua, che fa? Per risparmiare 5 milioni di euro in un sistema di cui le spese sono molto rigide. Per cui si dice facciamo una cosa qualitativa e dice sì, bravo, no? Però più di tanto interessa. Però ci sono, si sta andando avanti. Per esempio, noi adesso stiamo facendo banale, abbiamo fatto tanti ospedali, diciamo che noi, per il dolore c'è il traffico da gestire dopo senza ricoverarlo. Sistema in stanzialia, quindi molto più breve, molto più efficace dal punto di vista clinico, molto più efficiente dal punto di vista numismatico. Ci sono gli strumenti e bisogna applicarli, questo è il nostro compito. E, diciamo, c'è una pressione enorme di costi. Però ci sono le basi, se noi voi che studiate medicina, uno dei vostri compiti sarà proprio questo, no? Se no, la mente della medicina la facciamo fare i ragionieri. L'organizzazione della medicina, scusa.
Parlando di risparmio all'interno dell'azienda ospedaliera, è stato visto più che altro la gestione del paziente. Non ci sono delle voci, altre voci nel bilancio di un'azienda sulle quali si può limare un po' di euro per risparmiare, o la gestione del paziente è la voce predominante, quella su cui è l'unica su cui si può risparmiare?
Allora, escludendo normalmente gli stipendi personali, perché sarei autoresenista, che è una delle armi. Comunque, a livello di paragone, diciamo, lo stipendio mio rispetto al 73 è enormemente più basso, quindi è una leva su cui si è agito, anche questa. Dovete sapere sulle valutazioni sindacali, mi danno anche troppi soldi, non è questo il problema. E la gestione del paziente non è tanto la gestione del paziente singolo, quanto la gestione delle tecnologie. Allora, esistono delle economisti sanitari che sono delle piramidi, no? Dice, quando noi, adesso, banale, avete letto un sacco di volte che esistono Medici Senza Frontiere, Mani Intese, che danno le soluzioni reidratanti per i bambini con diarrea che li guariscono con 10 centesimi. No? Cioè, il paese terzo mondo già dare da bere le soluzioni reidratanti salva un bambino con niente, 10 centesimi. E quindi esistono serie di tanti interventi che abbiamo anche noi, sicuramente, che costano poco. Man mano si procede con la complessità, trattare un paziente con l'AIDS viene a costare molto molto di più. Quindi c'è un incremento delle spese a parità di vita. lì bisogna cercare, siccome gli esiti, si dice che almeno il 30% degli esami sono inappropriati. L'altra cosa su cui si dovrebbe vedere è ad esempio tutta la tecnologia sanitaria. E se è sfruttata adeguatamente, se è acquistata adeguatamente, per esempio cominciano a realizzarsi, questo viene per gli ingegneri, i servizi di ingegneria clinica. Quando io compro, adesso se io dovessi comprare un computer per me, forse il colore non va bene, vado al vostro esperto informatico e dice guarda che dietro il posto c'è dentro questo, e lui mi ha detto di fronte alla cosa mi chiedo 120.000 euro, sono sicuro che è il valore, non lo so, io non so valutare queste cose, non sono capace, ma non ci riuscirei mai perché non ho le competenze. Quindi cos'è tutta la parte dell'ingegneria clinica, della tecnologia sanitaria? Poi c'è tutta l'altra parte della riduzione dei processi. E, per esempio l'Istituto Tumori di Milano hanno assunto un'equipe che si occupa di reingegnerizzare i processi di gestione delle macchine, no? Per cui banale, esiste delle macchine non pagate CE che possono, e quindi dovrebbe essere tutta teoria, che però con quattro soldi si mette la norma, no? Macchine pagate CE sono pericolose, per dire. Quindi c'è tutta una serie di campi sia tecnologici che organizzativi oltre al paziente. Poi esiste tutta la parte amministrativa. Allora voi pensate, poi mio SL al suo ufficio paga, che è una follia, perché io vado sindacalista, non ho mai capito i contratti, cioè la busta paga, eravamo in due, cioè, tu vai dalla parte della busta paga, perché è una complicazione tabelle, io dicevo, mi occupavo di trattare su altre cose. Voi pensate che ogni ufficio paga bisogna andare delle persone per un mese a imparare a applicare i nuovi contratti, dopo due anni si è formata così. Con le tecnologie informatiche adesso si potrebbe fare un unico ufficio paga provinciale o regionale, cioè esiste al di là del paziente una serie di margini di recupero. No? Richiedono banale gli esami di laboratorio. No? E, io l'ho visto a Treviso perché il direttore generale di Treviso che abbiamo, quindi lo conosco, me l'hanno mostrato, la possibilità di scaricare gli esami direttamente dal web. Dice, vai, che cos'è? Un po' non risparmio la carta perché la trasferisce su noi che stampiamo, ma in realtà c'è un risparmio da parte del cittadino che un esame costa mediamente 12 euro andando a ritirare, che se sta a casa sua. Dall'altra parte, per esempio, si risparmia il personale amministrativo perché impostare 1.000 esami al giorno vuol dire che abbiamo delle persone che devono solo stare a piegare la carta mentre imposta. Poi altre persone che quando arriva dicono che a Milano mettiamo delle sue M e girano. Per cui ci sono dei margini di recupero anche sulla gestione dei processi amministrativi. Secondo me questa è un po' la strada, ma solo se siamo senza soldi lo facciamo.
Rapidissimo, perché il tempo sta avanzando. Io sono sufficientemente convinto che gran parte che possa essere controllata dalla tecnologia, perché c'è un inseguimento di tecnologie nuove, acquisizione di strumentazioni nuove, che danno anche molto prestigio, tutto sommato. No? La questione paghe difficilmente possono calare. Il blocco delle assunzioni esiste dappertutto e ciascuno di noi lavora per quelli che potrebbero essere di ruolo ma che non ci sono. Il malato è malato, il riscaldamento costa quello che costa, se parliamo di ospedale. Quindi, se c'è qualcosa, perché questo? Perché molte cose tecnologiche potrebbero non essere fatte. Ed ecco che esce quella che dicevo prima, la medicina difensiva. Io per evitare, voglio vedere, no? Perché no? Chiediamo la TAC, insomma, no? Se ci fosse un ticket su ogni richiesta inappropriata, sarebbe pericoloso. Cioè ci mette tranquilli. Dicevo prima che ormai gli uomini vogliono vedere, ciò che non si vede non esiste. Allora, bisogna fare gli esami che mostrano questo e quell'altro. Questi costano, c'è poco da fare, costano. Allora, uno in meno di questo potrebbe concedere un risparmio che sommato per 1.000. Quindi io credo che l'unico punto attuale sia quello di avere una veste critica nel richiedere un certo tipo di esami e sapere che l'ultima TAC potrà dire non molto di più della penultima, anche se costerà molto di più. C'è tutto un mercato, trovate, di
diventa di tecnologia, evidentemente, di software.
Rapidissima, e faccio rispondere, ci sono degli studi per testarle o strutture o
sei interessato?
Abbiamo parlato un aspetto, forse di studio futuro ingegnere più medico, bisogna sapere se
per esempio il problema qual è? Che un ingegnere in una USL piccola non è in grado di avere competenze per tutto, per cui adesso ci si sta attrezzando per avere una strategia. Trieste ha una lunga tradizione di ingegneria clinica, Bolzano per dirvi, ha avuto la lezione di ingegneria clinica e loro, per esempio, avendo ingegneria clinica ben strutturata, quando hanno fatto la cartella clinica informatizzata a Bolzano, il collegamento con le varie attrezzature, io so per la cardiologia, perché il primario di Bolzano è Enzi Gregoriano, è la divisione di stanza, parte di Schreiber, che a suo tempo molto intelligentemente si dichiarava tedesco.
No, sarebbe ladino però.
Sarebbe ladino, lui sarebbe di San Martino, in Badia. E ecco, il collegamento degli elettrocardiografi, io sono di questa parte, il collegamento degli elettrocardiografi, degli ecografi, di monitor, eccetera, è stato immediato. No? Se io, che ho la stessa cartella di Walter Pichalver, ovviamente, dovrò man mano cambiare tutto, vabbè, io aspetterò la scienza, ma questo mi costerà fatica, costerà tempo, no? Ecco, quindi per avere un'ingegneria clinica come a Bolzano, alla fine non li fanno, perché loro, il giorno che sono venuti in questa cartella, non è proprio così, però insomma, avevano fatto un lavoro di anni. No? Io per esempio ho dovuto minacciare di bloccare gli acquisti a una ditta perché non voleva darmi le specifiche di collegamento del retrocardiografo. No? Lo stesso è successo per dire ad una gara di vendere per le ore per 25.000 euro per 20 moltiplicate. Questa ditta si è rifiutata di dare specifiche, li hanno segati, la volta dopo gli ha dati. No? Ecco, Bolzano questa cosa qui l'hanno iniziata per tempo. No? Hanno stabilito che qualsiasi cosa che entra a Bolzano deve avere una sua caratura. Trento ha una ingegneria clinica che funziona bene. Per esempio, se voi volete comprare, io sempre lavoro in cardiologia, un ecografo, queste sono le caratteristiche. Alcune caratteristiche però io non so neanche cosa vogliono dire, quindi è una cosa riferita a uno che ha una competenza ingegneristica, no? Perché altrimenti non si conosce.
L'ultima domanda, quando ho sentito prima di questo passaggio dalla medicina paternalista a quella condivisa più, questo visto se gli inseriti sono diventati più di questa, volevo sentire la vostra impressione dei vostri colleghi, come hanno preso questo transito virtuale da una diciamo autorevolezza maggiore del medico a una dover condividere, non so se ci sono stati indugiati in resistenza.
Sì, posso rispondere?
No,
allora, dal punto di vista storico, i giovani amano la tecnologia. Io devo dire che i roccinanti attuali in clinica medica sono più tempo al computer di quanto visitano, non c'è il minimo dubbio, però anche serve, perché possono andare sul web a cercare tutta la letteratura, premono il bottone e salta fuori l'esame di un'ora prima, ecco, no? Quindi amano questo, per cui in pratica io credo che le ultime generazioni di giovani non conoscano la medicina paternalista. Cioè superata, non è, anche la visita medica stessa, no? Cioè il rituale della visita, sì, viene fatto e non fatto. Le cartelle cliniche sono di un analfabetismo enorme rispetto a quelle che erano una volta, però una volta si perdeva anche molto tempo a scrivere, è la domanda tipica, no? Perché devo stare lì? Provate a pensare voi di descrivere la faccia di uno in più di 20, più di 10 righe e meno di 30. Mi chiamate il vostro amico e dico, non scrivere che fare, no? Descrivere la faccia. Non in una riga, più di 5. Nessuno ha mai cosa fare, nessuno lo fa. Ma la domanda del giovane dice, beh, cosa mi serve? Ho fatto una foto e su questo io devo alzare le mani.
Un invito per i ragazzi più giovani. La categoria dei medici è molto conservatrice. l'idea
anche
di l'idea di attaccarsi alcuni privilegi, alcune cose, bisogna, altrimenti gli altri ci passano davanti, nel senso non di carriera, ma di concetto, di cultura, no. Sapere per il resto della medicina, secondo me, in campo cardiologico sta riemergendo un po' la clinica. L'ultima diapositiva che ho mostrato, ogni fa non c'era, ogni fa c'era coronaria, 1, 2, 3, se il tronco comune bypass, se la cava di sinistra anteriore bypass angioplastica, se devi usare bypass, punto. Sì, sì, però se a questo, se all'altro, si sta riemergendo. C'è la difficoltà, c'è la sirena però della tecnologia. E soprattutto la cosa che io noto, che molto spesso, adesso, quando si diventa vecchi si diventa ripetitivi, no? Si fanno le cose e non siete felici perché. Ho fatto un bellissimo eco, i ragazzi più giovani sono fare gli 100 volte più di me, che non è tanto difficile poi. No. Però a volte dice, beh, adesso che hai fatto l'eco, che cos'ha questo paziente? Perché è entrato? A volte gli manca questo. No. Ed è un segno, secondo me, un po' di conservatorismo, perché non ci si riesce a mettere in gioco su una nuova figura professionale. Ed è una delle cose più difficili. La tecnologia o gli schemi, adesso sono molto più schemi, danno sicurezza, ma è sinonimo di vecchiaia.
Lo dico da esperto di vecchiaia, ragazzi.
Vuol dire soltanto, anzi, due cose. Una riguarda il lato Adige. Giorni fa è uscita la notizia che a Merano apriranno un reparto di omeopatia, con medici, eccetera, contro il parere dell'ordine dei medici, perché la provincia ha deciso di farlo e lo farà per Corzano, lo sa come serve una spesa così, che sarà certamente alta, per un reparto che forse non sarà così, non sarebbe così necessario. Prima, seconda, molti degli esami che la gente chiede sono dovuti al fatto che sono stati abituati, sono stati abituati dagli stessi medici a farlo. Addirittura ci sono persone che se il medico non lo vuole fare questo esame particolare, si offende e vanno a un altro medico. Allora bisogna abituare la gente a rendersi conto che se il medico è bravo non ha bisogno di tutti questi esami, che spesso ripetono cose già conosciute. Non so se sia molto facile, ce l'hanno gli altri.
Sì, spero di rispondere telegraficamente perché se non è data. Allora, il problema omeopatia, un problema importante e interessante. I farmaci omeopatici sono ritenuti validi nel paese del nord, Germania, Austria, fino a anni. Vengono venduti in farmacia, ma non appartengono alla medicina scientifica. Sono farmaci pseudotali, io non ci credo, se devo dirvi, a parte l'effetto placebo, no? Ecco, perché cos'è la medicina scientifica? È quella che usa il metodo scientifico. Guardo, osservo, misuro, confronto, provo, riprovo, tre volte provo, poi eventualmente tento di falsificare, cioè di dire che non è vero, alla fine concordo perché dire che quella cosa serve. La medicina omeopatica non ha questo tipo di ragionamento, agisce in maniera diversa. Cioè io non, personalmente non la opero, non ho nessuna intenzione di pensarci, e non è una medicina, tant'è vero che non viene insegnata nella nostra università, perché non segue il metodo scientifico, non è scienza, punto. Non è detto che sia schifo, ma non è scienza. Nei paesi nordici viene utilizzata abbastanza per tradizione, diciamo, no? La legge europea, tra l'altro, le prescrivono, cioè pian piano sarà l'Europa unita, comporta il riconoscimento dell'omeopatia, delle farmacie omeopatiche, come sono sotto. Il fatto che si apra l'Erano, l'altro anno, vuol dire che c'è un'interferenza un pochino della cultura tedesca su questo, semplicemente. O far vedere che c'è la cultura tedesca su questo. Basta andare in Carinzia per trovare, no? Io parlo di Carinzia perché si va da Tarvisio, sono un sacco di farmaci occupati. Non mi scappa Carinzia. Questa è la seconda domanda, cosa era?
E molti degli esami che vengono tradizionalmente fatti adesso, sì, quasi.
Ah sì, che dipendono, sì, sì, cioè, quella è la medicina difensiva, questa è una questione di educazione sanitaria, è una questione di educazione sanitaria, di fatto l'educazione sanitaria non è prevista, non si fa, no? Beh, lasciato i mass media, in genere non fanno una buona educazione sanitaria, anche perché c'è tutto un mercato d'altro su questo, e io sono tutto pessimistico su questo, per fortuna
le giovani generazioni vanno su internet, ma, cioè sanno di più, non è detto che capiscono di più, ma sanno molto di più, possono comportare molto più idee. E questo è quello che dal punto di vista educativo, o se la televisione fosse educativa, che cosa che non è, è generale, e non solo informativa, intendo, una cosa è l'informazione, una cosa è l'educazione, no? E si parlerebbe cultura, meglio, cultura di sanitaria. Io la vedo così un po' tosto buio, perlomeno la cultura sanitaria sarà radicata quando io non penserò più a queste cose.
Va bene, sì, i dovuti e meritati onori ai medici presenti, i due relatori e qualche altro del pubblico e quelli di medicina, devo farvi notare che anche i medici sono uomini e come tali soggetti al peccato originale. Uno dei peccati diffusi, specialmente nel meridione del Dio, ma presente anche nel nord, è il compagio. Cioè il medico si mette d'accordo con il rappresentante di una casa farmaceutica, prescrive in quantità notevole il farmaco di quella casa e si becca una percentuale. Una volta il denaro, adesso è in uso invece i corsi di aggiornamento in località particolarmente attraenti, tipo Cortina, tipo Viareggio, tipo roba del genere. Qualche scambio farmaceutico mi pare che vogliono fare regalare anche 7 di valigie di coccodrillo, adesso pubblica coccodrillo che non sono più regalare di valigie. Io so, perché sono sufficientemente amico di un farmacista che conosce anche lui, che fino a qualche anno fa si ordinavano, i farmacisti ordinavano a 100 a volta gli epatoprotettori che facevano bene al farmacista, perché ovviamente lo vedeva, e al medico che lo prescriveva, che si sapeva la percentuale. Ecco uno degli sprechi che ovviamente bisognerebbe eliminare, mettere in galera, perché nel nord la cosa si è ridotta notevolmente. Una volta, diciamo, un medico su tre più o meno faceva un po' di comparato anche da noi, adesso penso che ce ne siano molti meno. Nel meridione invece la cosa è addirittura uno che non fa niente, ha fatto male che volete, no? E anche la fine che ne va male, perché per fare il medico interessa la sua famiglia, i suoi amici, far parte, ma ci spiaziamo, interessa il grado. E questa è la prima meditazione che mi sottopongo. Dopo però rispondo di difendere la categoria, ma non è facile definire, perché leggiamo i giornali, si vede che sì, non la categoria, perché la categoria sai la categoria, ha ragione, però ci sono anche le eccezioni. Invece volevo farmi andare a dormire un altro pensiero io, faccio che non mi rinunciato soldi sono tranquilli, se un giorno farete specialmente i sindaci o gli assessori dei vostri comuni. Poi abbiamo parlato di sanità, che è un capitolo grossissimo della spesa pubblica. Ma non abbiamo parlato di assistenza, signori miei, che sta diventando un capitolo quasi altrettanto grosso della spesa pubblica. Non viene sostenuta dal Ministero dell'Economia, ma dai singoli comuni, i quali sono a titolo della regione, normalmente. No. Assistenza, adesso io vi dico, assistenza consiste nel dare alle persone anziane, disabili, o comunque che hanno bisogno di un certo tipo di assistenza che non sia strettamente sanitaria, di assistenza. Allora, le domande da farci sono queste. Fino a che punto è giusto che l'assistenza venga fatta dall'ente pubblico e non, per esempio, dai familiari? Poi qualcuno ha fatto un esempio, saprà che il codice civile prescrive che l'assistenza è. Addirittura il codice civile non prende neanche se è lo Stato o la Regione Comune. I comuni erano tenuti a dare l'assistenza solo chi non aveva familiari che potevano assistere. Quali sono i familiari? Sono gli ascendenti, quindi i genitori, i mogli eventualmente, e i discendenti, figli, nipoti e pronipoti ci sono, no? Maggiorenni. E i collaterali, in primo grado, i fratelli. Allora, io per esperienza trentennale di amministratore, sì, si cerca di far intervenire normalmente i figli a dare assistenza ai vecchi. A meno che non diceva, ma io sono affidato, non posso mica venire a vedere per fare, per fare, per voi, dire, no? Allora vado al sindaco, qua. Franco non viene mai, e sottolineo mai, applicata l'obbligo ai collaterali. Nessuno ci ha mai fra lei a rispondere sull'assistenza. Non so, e questa è la prima domanda, fino a che punto? Uno dice, tutto bisogna dare, certo, ma sicuro. Sicuro perché gli spaventano se il primo l'assistenza. Quando avete a fare le finanze comunali, che cosa avete voluto dire? Dare tutto a tutti. Tutto a tutti. Ognuno dice che ha fatto le scelte, ragazzi,
risolve il problema.
Allora, mi vai a fino a che punto? Secondo
il suicidio assistito.
Fino a che punto? Fino a che grado di assistenza bisogna dare? Siamo arrivati che i comuni avessero pagato del personale per intrattenere i vecchi a fare il carro, a giocare a carte, probabilmente. Io che ho fatto sì, non sono sempre rifiutato, perché dico, il deciso non sa che passare il tempo, e il malincesa di Rosario che va alla messa a destra, oppure va, se sono partito così che ho chiamato, tu credi, dove si andrà a cacciare la mia rosa dove è messo? Siamo, cioè, nel mio comune di 2500 abitanti, c'è una persona pagata a far pagare le carte di essi. Se fa così, la prossima volta, fanno due domande precise, ma è pensare fino a che punto si deve pure, lo Stato deve dare assistenza e in che quantità? In che quantità? È una domanda che se farete il sindaco e gli assessori ne vorrete ogni giorno sul problema. Perché i soldi sono sempre quelli. Ormai le risorse sono ridotte al briciole, eh. Se saltiamo le strade non facciamo pedotti, se facciamo pedotti non facciamo fogliature. Ormai i soldi sono quelli, sono, eh. Anche togliendo tutti gli stipendi a sindaci, a soldi, una bella sì, si pagherà 500 metri di strada. Voi scegliete se spende, almeno nei comuni fatti da gente onesta, o se ci sono rubriche di qua, la gente non è allora, rispondo. Ma per quello che prendono i sindaci nei comuni, si spaccano 500 metri di strada, neanche in un comune, sono pochi spesi. Punto.
Allora, oltre che si è assistito in modalità di Doria, che dovrà essere pubblicato sui miei giornali, due cose velocemente. Uno, la regolamentazione europea dell'omeopatia non prevede la dimostrazione di efficacia dell'omeopatia. Secondo, c'è un assioma fondato a cui tutti credono, dice, se è naturale non può fare che altro che bene. Ricordiamoci che il serpente sonaglia è naturale come la mamma Farloides, quindi il naturale non è che sta sempre bene. Poi che esistono dei mezzi disonesti come altre categorie, ad esempio come sintesi disonesti, che vanno ad un parato. La tecnologia ci assiste, pretendi che se voi andate in un USL, settore farmaceutico, io ho fatto una ricerca, volevo sapere quanti erano scompensati, io credo un farmaco tracciante che io sono scompenso, e in barba a tutte le leggi si fa fare sì, no? Ho colloquio con il nostro farmacista e gli ho detto dimmi quante persone prendono questo farmaco, quanto, come, nel giro di 10 minuti mi ha fatto la ricerca sul progresso farmaceutico, per dire che se uno vuole perseguire assolutamente le persone lo può fare con i sistemi informatici, questo ci aiuta, no? Certo che non ci aiuta nei comuni del sud dove non c'è l'informatica. Però nel nostro sistema si sa la prescrizione per paziente, per medico, per medicinale. Se uno fa un minimo di sorveglianza, e si sa pochissimo, si vede come vanno le cose. Poi ci sono i più disonesti, che sono anche più furbi che io amico, che fanno il comparaggio con i farmaci non passati al sistema sanitario nazionale che non vengono più utilizzati, ma quelli sono i maestri.
Su questo argomento, primo, reato è reato, a me non mi interessa, cioè se sia un reato ci sono le strutture giudiziarie, se poi questo non viene fatto è un peccato. Se noi parliamo dei reati potremmo andare all'infinito. Chi è disonesto è disonesto, chi è disonesto è come se non lo ha ricercato con il allora non viene una cristallina chiarezza, se poi non si fa, allora non è più di cristallina chiarezza. Per quanto riguarda i rapporti assistenza comunale e assistenza tedesca, io ho dei limiti tremendi, perché la coperta è piccola, lui è malato o è solamente vecchio, poveretto, no? Allora è malato perché è l'artrosi, quindi va a carico delle assistenze sanitario, oppure il vecchietto che non riesce a stare in metà, quindi comunque il centro è il fatto della coperta è piccola, no? Basta.
medico che è stato uguale ricco anche muto la mano, e qualcuno si ferma a dormire, altri si andranno
chi è lontano. E poi una bella nostalgia tornare a dormire qua. Stessa stanza, no.